Buongiorno, grazie di essere intervenuti. Il tempo a disposizione è molto poco per restituire una immagine convincente di un'opera che dura da mezzo secolo, quella dell'architetto Renzo Piano, e che ha una complessità che non è comune nell'opera degli architetti contemporanei. Mi limiterò dunque ad indicare alcune delle coordinate interpretative che ritengo possano essere utili. Intanto, in primo luogo, vorrei chiarire che, diversamente da quanto scrivono i giornali, Renzo Piano non è un archistar. Renzo Piano è un architetto. Non è un gioco di parole. Per capire questa sostanziale differenza, basta pensare ad un elemento che è fondamentale per chi progetta edifici, ed è il senso del luogo. Per l'archistar, il luogo è un supporto mutuo e passivo di un progetto che viene ripetuto identico a se stesso, ovunque. È la griff quella che conta, è il prodotto commerciale. Come una borsa di Prada, dal Giappone alla Cina, al Cile, deve essere immediatamente riconoscibile. Per l'architetto, il progetto sussurra, suggerisce, il sito sussurra e suggerisce il progetto. Renzo Piano infatti non replica mai una struttura formale e rifugge da ogni manierismo high-tech, sempre questo a dispetto di quanto la stampa divulgativa tende ad accreditare. Ogni edificio di Renzo Piano attesta un percorso di conoscenza, uno sforzo di interpretare e restituire la forma possibile della realtà legata a quel luogo. I progetti di Renzo Piano, ecco qui ho fatto un po' come fece Pannini con Roma antica e moderna, sull'edificio manifesto dell'opera di Renzo Piano ho montato una serie di progetti che dimostrano proprio come nessun progetto si ripeta identico all'altro. Tanto per avere un altro esempio su opere molto recenti, da pochissimo inaugurate, i due progetti per Londra, la St. Giles e la De Shard, la scheggia, ribadiscono, mi sembra, attestano questa diversità, questo modo che ha Renzo Piano di inventare ogni volta la sua professione e i modi della sua espressione. Gli edifici sono sempre diversissimi. Quello che è costante è il metodo progettuale e su quello poi andremo un po' più accuratamente. In definitiva, la materialità del progetto interpreta per Renzo Piano e comunica i caratteri e le storie dei singoli luoghi. Mi soffermerò un po' su due edifici che rappresentano in un certo senso i due luoghi di Renzo Piano, Parigi e Genova, anzi Vesima. Il Centre Pompidou per l'arte contemporanea a Parigi è l'oggetto di un concorso a cui partecipano oltre 600 concorrenti, siamo agli inizi degli anni 70, e viene vinto da tre giovanissimi aggregati tra di loro, nessuno dei quali allo studio ancora autonomamente, ma sono riuniti dalla comune partecipazione ai lavori di una grande agenzia di progettazione inglese, che è quella di Ove Arup, che finanzia la partecipazione al progetto. I tre giovani, Renzo Piano di Genova, Richard Rogers, fiorentino ma cresciuto causa le leggi razziali a Londra, e Peter Rice, un architetto irlandese. In questo edificio i tre dimostrano la disinvoltura e la spregiudicatezza che caratterizzerà poi l'opera di tutti e tre. Peter Rice purtroppo muore molto, molto giovane, ed è quello di affrontare il progetto da un punto di vista assolutamente trasversale, non convenzionale. In questo caso cosa si voleva al posto delle dei padiglioni di Baltar, che erano in ghisa, in ferro e in legno. Si voleva un edificio che avesse una doppia valenza: da un lato che immediatamente dichiarasse la sua appartenenza al mondo non della contemporaneità, ma di una contemporaneità proiettata nel futuro, in un futuro legato all'espressione dell'uomo più alta, all'espressione artistica. Il centre, allora Beaubourg, poi Pompidou, perché fortemente voluto dal presidente francese, aveva lo scopo, tra i suoi scopi, anche quello di restituire a Parigi il primato non solo intellettuale e artistico, ma anche commerciale dell'arte contemporanea. Dunque l'edificio doveva essere estremamente libero, in qualche modo dialogare con la storia importante di questo luogo parigino, che era stato il deposito delle merci alimentari di tutta la città per oltre un secolo, e avere quindi anche grandissimi spazi liberi ed essere retorico, cioè parlante, dichiarare il primato ancora vivo di Parigi per l'arte contemporanea. I tre progettisti procedono in questo modo. Primo, liberare i piani. Per liberare i piani estromettono le strutture portanti e gli impianti, che vengono portati tutti all'esterno dell'edificio. Quindi l'edificio funziona come una serie di cavalletti, dovete immaginare, ai quali vengono appesi i piani liberi di esposizione. Il portare totalmente all'esterno le strutture offre la possibilità di una espressività nuova, di giocare in qualche modo su un effetto di trasparenza che di fatto non c'è. Ma l'immagine, la percezione che noi abbiamo è di un reticolo trasparente, e permane nonostante, ripeto, la reale percettiva opacità dell'edificio. L'edificio si mostra poi, vedete, queste sono tutte le strutture e gli impianti, lo vedete qui, e queste sono le strutture portanti, le gerberette che reggono e incardinano i grandi portali, e l'edificio consente poi, proprio per caratterizzare gli impianti e renderli immediatamente riconoscibili per manutenzione e prospezioni varie, di fare un uso del colore, un uso cromatico, che nell'architettura mediterranea è consueto, tradizionale e diffuso, ma in Parigi, una città i cui colori sono i colori d'argento dei tetti di piombo e di quella pietra che va dal grigio al dorato, la presenza di una macchia cromatica così accesa evoca, siamo, ripeto, negli anni 70, l'arte contemporanea, i movimenti della pop che dagli Stati Uniti erano approdati in Europa, i colori timbrici intensi che si mescolano ai grigi dell'informale. Quindi è un edificio che diventa un manifesto, ma è anche un'altra cosa. Se voi lo osservate immediatamente, vi rendete conto che questo edificio è fatto per piccoli, piccoli, piccoli pezzi. E il reticolo, abbiamo visto le gerberette, sono tanti elementi, lo vedete, che vengono tante stecche, che vengono montate per accedere, per approdare poi a una forma conclusa, completa. È molto importante questo aspetto della progettazione, è il fondamento del metodo della progettazione di Renzo Piano, la cui formazione avviene sotto l'egida di due maestri dell'architettura del Novecento. Uno è Franco Albini, che insegnava a Milano, dove Piano ha studiato, e che ha regalato a Genova, secondo me, uno dei capolavori della museografia di tutti i tempi, ed è il Museo del Tesoro di San Lorenzo, e l'altro è il grandissimo artigiano Jean Prouvet, che fu uno dei fautori della vittoria dei giovani al concorso Beaubourg, un artigiano formidabile, un artista della manipolazione e delle del ferro, del legno e dei materiali anche più d'avanguardia, messa al servizio di un progetto sociale che lo vede collaborare con l'Abbé Pierre per la messa in atto di queste case temporanee per i senza tetto. Ebbene, questa comune attitudine artigianale alla manipolazione, alla manifattura dei pezzi, che è una caratteristica dell'arte mediterranea da millenni, insieme alla forte consapevolezza dell'impatto sociale che ha l'architettura, sono tra gli elementi caratteristici di Renzo Piano, insieme alla consapevolezza che l'architettura nasce da una contraddizione, dalla fusione dialettica e armoniosa tra un elemento inafferrabile, lo spazio. Io sfido chiunque a dire come sono 5.000 metri cubi. Come si fa a rappresentarli senza il peso, ciò che di più pesante e materiale c'è, cioè la pietra naturale e artificiale, il ferro, la ghisa, l'acciaio? Ebbene, il dialogo tra questi due elementi polari estremi porta a una scelta che molto spesso gioca sulla simulazione. In questo caso è una grande tradizione dell'architettura mediterranea, italiana in particolare, la simulazione, la scelta di un artificio è Brunelleschi, che per coprire la cupola, quella vera che sta dentro la scocca esterna che noi vediamo, anziché utilizzare un elemento molto semplice di copertura, rifà una cupola mettendo dei finti costoloni, quegli elementi bianchi, le ratte cosiddette, questi strutturalmente non sono costoloni, coprono semplicemente la cresta d'incontro tra le due vele e sono le ratte, cioè sono le canalizzazioni che consentono di catturare l'acqua e di farla scendere lungo la struttura senza danneggiare la struttura e senza creare laghi all'esterno. La scelta di Brunelleschi è una scelta percettiva. In una città grigia, come è la pietra serena, e grigio rame, grigio bronzo, come è la pietra forte, Brunelleschi sceglie il bianco del marmo e il rosso del laterizio per dare un segnale che non è solo urbano ma è territoriale. Quindi una scelta in qualche modo scenografica e teatrale. La stessa abilità sulla stessa linea, ora evidentemente non si devono fare salti di scala anacronistici, la ritroviamo in Renzo Piano. Vi mostro un edificio che è altrettanto programmatico quanto il Beaubourg ed è lo studio Avesima, lo studio di Puntanave, dove uno dei tre studi, ma i due studi diciamo del cuore di Renzo Piano, sono quello di Avesima e quello di Parigi, di cui poi vi mostrerò alcune immagini. A Avesima lo studio prende il posto di antiche serre di fiori abbandonate e, usando i materiali della tradizione, il legno, la ghisa, il ferro in questo caso, e il vetro, e adattando all'andamento scalare delle serre, Renzo Piano riesce ad aggrapparsi alle rocce della sua Genova guardando quel mare che è così importante nella sua formazione e che ha caratterizzato lo sguardo di Genova sempre dall'altra parte, alla Francia, alla Spagna, piuttosto che alle proprie spalle. Le immagini ci mostrano come la tradizione artigianale del buon costruire attraverso pezzi artigianalmente costruiti si sposa magnificamente con l'avvenirismo ormai romantico di questa piccola cremaliera che serve da ascensore dal mare allo studio. A Parigi, una città compatta, la città moderna per definizione, lo studio di Piano si incunea nell'abitato, occupa un piano terra e un piano semi-interrato come se fosse una grande bottega sette-ottocentesca di artisti artigiani. Con questa immagine concludo la mia relazione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.